Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Stasera abbiamo degli argomenti molto molto interessanti. Allora, il titolo che abbiamo scelto per la lezione è come posso trovare l'energia per gestire le situazioni difficili. Domanda da 1 milione di dollari se non più: come far fronte alle difficoltà nella vita? Ovviamente questa è una risposta che studiamo stasera, ovviamente ci sono diverse risposte, comunque beh, questo è, diciamo, una cosa molto molto direi basilare. Allora, domanda solita, no? C'è la domanda di chi scrive, poi c'è la risposta di un Rav. Mi trovo in una situazione difficile. So che è una prova mandatami da Dio, è già questa persona è già molto avanzata, perché dice capisco che è una prova di Dio. Tuttavia, come posso trovare l'energia per affrontare questa prova? Allora, già qui nella domanda c'è già tutta la risposta, che è una prova di Dio. Le difficoltà nella vita sono tutte delle prove che Dio ci sta mandando. Tutto quello che succede in questo mondo è volontà di Hashem. Le difficoltà della vita hanno un perché, hanno un senso. Viene tutto da Hashem. Hashem permette determinate cose, vuole altre cose. Ecco, perché abbiamo difficoltà? Perché abbiamo delle prove? Qua cita fra poco il caso di Abramo, di quando Dio chiede ad Abramo di sacrificare Isacco. Allora la domanda è, la domanda classica, cos'è? Dio non sa cosa passa nel cuore di Abramo, nella testa di Abramo? Dio ha bisogno di metterlo alla prova e l'ha fatto per ben 10 volte? Per sapere se Abramo veramente è un tzaddik o meno, cioè Dio sa, ma anche con tutti noi, le varie prove che Dio ci mette, Dio sa già se noi le sorpassiamo o meno. Quella di Abramo, Dio sapeva benissimo che lui avrebbe preso Isacco e l'avrebbe portato a sacrificarlo senza battere ciglio. Allora, perché deve fare una cosa di genere? La risposta è: Dio sa, Abramo non lo sa. A volte siamo noi persone che non capiamo quanta forza interiore in realtà noi abbiamo finché non ci troviamo davanti a una situazione difficile, una situazione triste, una situazione dura e dobbiamo sorpassare questa prova. Allora, quando noi ci troviamo davanti a una prova difficile, non è perché Dio ha bisogno di sapere se riusciamo a sorpassarla o meno, bensì siamo noi che non sappiamo. A volte noi abbiamo delle forze interiori, questa è una cosa che io ho ripetuto tante volte nelle mie lezioni. Siamo noi che a volte non ci rendiamo conto di quanto siamo in realtà forti, perché è una forza nascosta dentro di noi. Fino a quando non abbiamo quella necessità proprio, a volte una necessità vitale, da dover reagire alle difficoltà della vita, per poi capire, ah wow, non mi sarei mai immaginato che sarei stato in grado di sorpassare questa prova. Non pensavo di essere così forte, non pensavo di poter arrivare in fondo. Perciò Dio ovviamente sa chi siamo, cosa siamo e dove sono i nostri limiti. Le difficoltà che ci manda nella vita, le prove, eccetera, sono per far capire a noi la nostra vera identità, a noi quanta forza noi abbiamo, perché ripeto, quando molte volte noi, l'umano com'è, l'umano sempre tende ad adagiarsi. Solo di fronte a momenti difficili tiriamo fuori veramente tutto il massimo di noi stessi. E allora riusciamo a capire, a comprendere quanto in realtà siamo forti. Ci siamo qua finora, sì? Perciò le prove, le difficoltà in realtà non sono tanto per Dio, Dio sa le nostre capacità, le prove sono per il nostro bene, per spronarci a tirare fuori quella forza interiore e usarla. Perciò la domanda è, mi trovo in una situazione difficile, so che è una prova mandatami da Dio, tuttavia come posso trovare l'energia per affrontarla? Risposta. Quando Dio chiese ad Abramo di portare suo figlio Isacco come sacrificio, ricordiamoci, Abramo per 99 anni, ha avuto Isacco a 99 anni. Anzi, forse 100, perché a 99 ha fatto la Milà e Isacco l'ha avuto dopo. Perciò lui ha aspettato una vita a questo figlio. Non dimentichiamo la storia che la moglie Sara dice ad Abramo: sposa Agar, abbi un figlio da lei, il famoso Ismaele. Perciò è un figlio aspettato, più che aspettato. Quando lui ha avuto finalmente Isacco, a un certo punto Dio gli dice: vai a sacrificarlo. Allora qua dice, quando Dio chiese ad Abramo di portare suo figlio Isacco come sacrificio, il Balatania, l'autore del Tania, Rabbi Shneur Zalman di Liadi, spiega che la prova, fate attenzione, la prova non era se Abramo avrebbe fatto ciò che gli era stato chiesto o meno. Ovvio, ovvio che l'avrebbe fatto. Abramo non si tira indietro davanti a nulla di quello che Dio gli ha chiesto. Perciò, secondo il Rebbe, secondo il Balatania, era ovvio che Abramo avrebbe fatto quello che Dio gli ha chiesto. E poi dice, e entra una spiegazione, durante i secoli ci sono stati tanti ebrei comuni, perciò non grandiosi come Abramo, ma semplici comuni che hanno dato le loro vite volentieri per santificare il nome di Dio. Quante volte abbiamo visto ebrei che durante la Shoah, durante l'Inquisizione, durante le varie cose, erano pronti a morire per Dio? Perché? Per santificare il suo nome. Perciò non sono, sapevano che come la storia, inchinati altrimenti ti uccido, e preferivano farsi uccidere e non inchinarsi davanti a una statua o cose simili. Ne abbiamo migliaia di queste storie. Eppure queste persone, che non erano Abramo, persone normali, comuni, hanno capito che piuttosto si faranno uccidere, ma non faranno idolatria, ma non faranno una trasgressione. Non volteranno le spalle a Dio, non tradiranno la volontà di Dio. Ripeto, non erano Abramo persone comuni pronte a morire per il nome di Dio. Ed egli aveva ricevuto queste persone qui, non hanno ricevuto un messaggio da Dio, no? Questi comuni che sono morti nelle varie storie, non è che Dio gli ha detto fatti uccidere, no? Loro stessi erano pronti a morire per Dio. Invece egli, Abramo, aveva ricevuto un ordine direttamente da Dio. Piuttosto la prova non era se Abramo avesse sorpassato la prova o meno. La prova era come egli avrebbe risposto ad essa. Capite il punto? Lui qua, l'autore di questo articolo, dice,
Mi avvicino.
la
No,
domanda,
ci posso vedere. Sì.
dottor Messina, attenzione che il suo microfono è acceso.
Così.
Prego, prego. Allora, la domanda qui non è se Abramo riuscirà a sorpassare questa prova o meno. Non c'è ombra di dubbio. Infatti porta al caso che anche persone più semplici hanno sorpassato anche loro e loro, Dio non si è rivelato a loro quando sono morti nella Shoah o in altri posti. Dio non è che gli ha parlato loro e ha detto morirete per me, cioè, no, sono morti. Abramo invece Dio gli ha parlato. Dio gli ha detto chiaramente vai a prendere tuo figlio e fai un sacrificio. Perciò non c'è paragone, è ovvio, ovvio che Abramo avrebbe soppassato. Quello che qua il rabbi, l'autore del Tanya ci sta spiegando è, dice, piuttosto la prova era come egli avrebbe risposto a questa prova. Non se la faceva o meno, non c'è dubbio che avrebbe fatto, ma la domanda è come Abramo avrebbe reagito a questa richiesta di Dio. Cosa ha fatto Abramo in quel momento appena ha ricevuto questa richiesta di Dio? Non so se capite il punto. Il punto è che lo fa? Beh, ovvio che lo fa. Non è quella la prova, è troppo palese che lui lo fa. La prova che Abramo deve sorpassare è come reagisce di primo impulso? Cosa pensa in quel momento? Come si prepara? Per cui, quando Abraham si svegliò presto di mattina, perché la Torah racconta, Vayashkem Avraham Baboker, quando Dio gli ha detto questa storia, probabilmente era di sera, e ha detto domani vai a fare questa cosa. Cosa scrive la Torah? Che Abramo l'indomani mattina si è svegliato prima del solito, ma Yashkem. Allora si svegliò presto per andare a fare questa la volontà di Dio. Attenzione, Dio non gli ha detto quando farla, eh? Dio non gli ha detto domani a quest'ora vai a farlo. Prendi per favore tuo figlio, poteva farlo dopo un anno, dopo 10 anni. Non c'era una data. Se Abramo avesse aspettato 10 anni, non avrebbe fatto nessun peccato, perché Dio non gli ha detto quando. Però è questa la prova, quello che il Balatania vuole dire. Come lui ha reagito, come ha intrapreso i preparativi di questa prova. Perciò cosa ha fatto lui? Non soltanto che non ha aspettato un anno o 10 anni. Il giorno dopo, la mattina, subito, ha anticipato la sua sveglia, prima del solito, con energia e gioia per fare la volontà di Dio. È allora che superò la prova a pieni voti. E come lui ha accettato la prova che Dio gli sta dando, è l'accettare già di per sé il modo come lui l'ha fatto, che già ha superato. E questo è quello che Dio aspetta in ognuno di noi, aspetta in Abramo e aspetta in ognuno di noi. Perciò, ritornando al punto, che Abramo sorpassi la prova, non c'è dubbio. Dio gliel'ha chiesto in modo palese, in modo chiaro, è ovvio che lo fa. Ma in realtà la prova è come lui si prepara, come lui accetta la sua reazione. Ed è meraviglioso vedere che Abramo non solo che non ha discusso, non solo che non ha procrastinato, non ha allontanato, non ha perso tempo, immediatamente è andato a fare quello che doveva fare. La mattina dopo l'ha fatto con gioia, si è alzato addirittura prima del solito, per far vedere che la volontà di Dio è la mia volontà. Il fatto che, scrive lo scrittore di questo articolo, alla signora che ha chiesto, il fatto che sei conscia che questa è una prova di Dio, perché lei scrive: io capisco che le prove sono da Dio, è il primo ed il più importante elemento della tua risposta. Il fatto che tu, parliamo a noi, ognuno di noi nella propria vita, quando ha delle difficoltà, delle prove, il fatto che noi capiamo che è una prova di Dio è l'elemento più importante di tutta la prova. Capire che questo è da Dio. Capire che è una prova. Come si dice in ebraico prova? Si dice nisayon. Nisayon. La stessa parola nisayon ha la radice. Sapete che in ebraico una radice può avere diverse parole. Nisayon ha la stessa radice della parola Nes, che è miracolo, ma anche dalla parola Nassò. Nassò vuol dire elevare, alzare. Vuol dire che quando noi abbiamo una prova, questa prova ci innalza, questa prova ci rafforza. Il fatto che sei conscia che questa è una prova di Dio è il primo ed il più importante elemento della tua risposta. Poiché se viene da Dio, questa prova, non è una situazione casuale o insensata. Ogni cosa che Dio fa, per quanto noi magari a volte non capiamo, ma il fatto che noi non capiamo non significa che questa cosa non abbia un senso. Perciò, come qua dice, non è un elemento, non è una cosa, una situazione casuale che Dio fa mette le prove così casualmente o insensata. No, ogni cosa che succede ha un suo senso, ha un suo perché e ha un suo motivo. Piuttosto c'è uno scopo a questa prova e lo scopo è la tua crescita. Perciò qui sta scrivendo questo, sta rispondendo che tutto quello che tu stai passando è perché Dio ti vuole far crescere come persona, come ebrea, come genitore, come un figlio, un amico, qualsiasi esso sia la tua situazione, qui Dio ti vuole fare crescere, ti vuole rafforzare. Abramo ha avuto 10 prove, le ha sorpassate tutte quante, abbiamo spiegato prima, non perché Dio non sapeva la forza di Abramo, perché Abramo pian piano ha dovuto capire quanto forte lui è e ogni prova lo capiva sempre di più. Erano prove difficili, erano prove veramente forti e dure, ma man mano che lui le sorpassava diventava più forte. La forza che aveva interiormente veniva si rivelava, veniva a galla la forza che lui aveva. Perché, ripeto, non sempre noi siamo consci di quanta forza abbiamo. Sono le difficoltà della vita, le amarezze della vita, le tristezze della vita che ci fanno diventare forti. Purtroppo fa parte della vita. Non sempre tutto è dolce, facile e bello. È come l'esempio che dico sempre, quando una persona va in palestra, no? Per sviluppare i muscoli, io posso, se alzo un peso di un chilo anche 100 volte, ma un chilo è così poco per me, che anche 100 volte non mi fa niente, ma se io alzo un peso di 10-15 kg, allora sì che sforzandomi il mio muscolo, tante volte lo alzo, allora sì che il mio muscolo si sviluppa, perché più è pesante, più è duro la cosa da alzare, il macigno da alzare, più la persona diventa forte. Perciò qua dice, il fatto che tu capisci che è da Dio, e il fatto che tu, e io ti sto spiegando che ogni cosa difficile è per, non è casuale, non è insensuata, ma c'ha lo scopo di farti crescere, allora uno più uno porta due. Che difficoltà nella vita sono da Dio per il nostro bene. Ora è importante che tu capisca che raccogliere le energie positive per affrontare la situazione è effettivamente parte della prova stessa. Come mi ha spiegato prima, no? Che il Balatania dice, dipende tu come intraprendi questa prova, dipende tu come la prendi, come la vivi, come la gestisci e come vai avanti in questa. Non è la prova in sé, ricordiamoci una cosa, qua si impara una cosa nuova. Non è la prova in sé che è la prova, non sempre la prova in sé è la prova, ma ancora prima della prova, il come io vivo, prendo, accetto questa prova o meno, come io mi preparo mentalmente, come io accetto questa sfida o meno, se l'accetto come una sfida o se l'accetto come una disgrazia, se mi arrabbio con Dio o se invece capisco che Dio in realtà mi sta facendo del bene. Perciò prima ancora della prova in sé, la prova comincia ancora prima. come io la vivo. Perché se io mi arrabbio con Dio, come molte volte noi facciamo, ci arrabbiamo con Dio per una cosa che ci succede, abbiamo già fallito la prova. Magari poi la prova in sé riusciamo a sorpassarla, ma il pre-prova, che è la cosa più importante in realtà, l'hai fallita se ti arrabbi. L'hai fallita se ti butti giù, se pensi che tu non riesci a superarla, se pensi che è una cosa ingiusta, se pensi che non lo meriti. Tutti i pensieri che tutti noi abbiamo ogni giorno. Ah, ma io non mi merito questo, cosa ho fatto di male? Perché? Perché devo sostenere questo? Perché devo passare quello? Faccio questo, faccio quell'altro di bene? E perché tutte cose che tutti noi diciamo perché siamo umani. Ma qua il Balatagna ci viene a dire, eh no, attenzione, non è la prova in sé, ma è come superi la prova. Sappi che hai la capacità di superare qualsiasi prova che Dio ti manda. Ti incoraggio quindi ad affrontarla con un'attitudine di energia positiva. Dio non manda mai prove che una persona non ha le forze di affrontare. Ti auguro tanto successo e solo buone cose. Scritto da Sara Chaya Silverberg per Chabad.org. Perciò Dio dice, questa signora, che ovviamente è una cosa chassidica, dice: Dio non manda mai un qualcosa più forte, più pesante di quello che noi siamo capaci di sopportare. Perché? Perché se una prova di Dio mi aiuta a crescere, non è una punizione, è una prova. Se mi aiuta a crescere, allora ovviamente Dio sa a ogni persona quanto peso deve dare. Perché se l'intento, visto che l'intento della prova è di far crescere la persona, non può essere più pesante della capacità della persona. Altrimenti non. Perciò Dio ad ognuno dà una prova secondo la sua capacità, la sua forza. Mai un goccio in più. Anche quando ci sembra una cosa fuori da ogni norma, in realtà impariamo qua che no. Se ho questa cosa così grande, vuol dire che io riesco a sorpassarla. Una volta uno va da Rebbe e dice: Rebbe, ho tante difficoltà nella vita. E Rebbe dice: vedi, stai già sbagliando in come vedi la cosa. Se tu la chiami difficoltà, la difficoltà è una cosa che non riesce a sorpassare. L'ha chiamato difficoltà, problema. Invece Rebbe dice: non guardarla come un problema, una difficoltà, guardalo come una sfida, un challenge. Dice: cos'è la differenza tra sfida e problema? Dice: il problema mentalmente ti blocca, mentalmente un problema è una cosa che non si smuove e lì rimane, una difficoltà non si smuove. Una sfida invece è una sfida, è una sfida. Una sfida è un duello, ti sfido a superare questa cosa qua. Perciò direbbe: tu sbagli approccio alla situazione che stai vivendo. Devi vedere ogni cosa come una sfida. E una sfida devi essere capace di farti avanti e sorpassare questa sfida. E non di vederla come una prova che ti schiaccia già di partenza. Ok, questo primo articolo è finito. Cominciamo magari qua, qualcuno di voi a chiedere, aggiungere o simili. Perciò, ritornando, rispondendo dopo tutta la storia, ho un problema, come faccio a gestirlo? Come fai a gestirlo è il modo di come tu intraprendi questa prova, di come l'accetti, di come ti prepari a questa prova. Perciò il pre della prova è la cosa più importante, di come ti organizzi, di come chiarisci nella tua mente, prima di tutto appunto che è una prova di Dio e non una sfortuna e non una sciagura, non una prova ma una sfida. Perciò mentalmente ti devi preparare con tutte queste idee qua e poi sicuramente riuscirai a sorpassarla, perché se lo intraprendi in un modo sano, poi farlo ti aiuta Dio. Ma la prova è di come tu reagisci. Come tante volte abbiamo spiegato, no? Le cose che ci succedono, noi non abbiamo, come si dice, controllo di ciò che ci succede. Una persona va per strada, si buca la ruota, non è un chiodo per terra, non puoi controllare le cose che ti succedono. Però noi possiamo controllare la nostra reazione, questo sì. Se mi si buca una ruota e io esco dalla macchina e comincio a urlare, a sbraitare, a dire, questo l'ho scelto io. Il chiodo non l'ho scelto io che mi buchi la ruota, ma io posso scegliere come reagire alla situazione che mi è capitata. E così a 360 gradi in tutte le situazioni della vita, dalla meno difficile alla più difficile, tutto sta nell'inizio, nel come io approccio a questa prova. Prego. Qualcuno vuol dire qualcosa, chiedere, dare un esempio?
Qualcosa. Prima di tutto scusatemi.
Eccola.
Per il ritardo, buonasera a tutti.
Prego, prego,
prego. E dopo la serata che ho passato stasera, alla quale è dovuto il mio ritardo, mi è un po' difficile capire questa nozione. Abbiamo passato una serata con quattro famiglie di ostaggi che ci hanno raccontato tutto come è successo. E dopo una serata così, onestamente, Kvod Rav, mi viene veramente mamash difficile le'akel, le'avin, le'ashlim im ze, non so dire le parole in francese di tutto quello che tu stai dicendo, perché è veramente qualcosa di inumano, disumano.
Allora, Lina, hai ragione al 100%, però attenzione, ricordiamoci quello che i nostri maestri ci insegnano, i maestri del passato. Tu adesso sei venuta fresca fresca, calda calda, da questa serata che hai avuto a che fare con prigionieri, con i parenti dei rapiti, eccetera, eccetera. Perciò tu in questo momento sei piena di emozioni, che queste emozioni non danno spazio alla tua mente di razionalizzare questa cosa qua. Il che è normalissimo, eh? Specialmente che sei una donna e la donna ha più, lascia più spazio alle emozioni. Ok? Però adesso cerchiamo un attimo di non guardare nel momento che una persona ha appena avuto uno shock, appena appunto ha partecipato come te a una serata del genere, dove le emozioni veramente vengono a galla, e questo dimostra quanto una persona ci tiene a quello che sta succedendo, se è una persona di cuore, eccetera, eccetera. Ma non dimentichiamo, esatto, ok, non dimentichiamo che i nostri maestri ci insegnano che ogni volta che noi siamo davanti a un qualcosa dobbiamo pensare con la mente fredda e poi con le emozioni nel cuore. Adesso, per quanto io ti possa parlare, è inutile, perché tu adesso sei presa emotivamente in un uomo, perciò è giusto che io non ti rispondi neanche. Magari domani, dopodomani, con calma ti riascolti magari questa lezione e riesci forse a trovare un po' di verità in quello che studiamo, perché è il cervello che deve sempre guidare la persona e non il nostro cuore. Vanno insieme, perché cuore e cervello devono insieme guidarci, ma tra i due chi deve avere il timone in mano è il cervello, il pensiero. Poi il cuore sicuramente ha anche la sua parte importante. Perciò non mi sento di discutere, di cercare di convincerti, perché ti capisco benissimo e siamo tutti, chi più chi meno, siamo tutti in questa situazione che il cuore ci fa male, sentiamo queste cose, ci dà fastidio. E diciamo sempre di più perché, come possibile, dove siamo arrivati. Ovvio. Però, in modo generale, le difficoltà che Dio ci manda sono per rafforzare il nostro cammino nella vita. Qualcun altro che vuole magari chiedere qualcosa?
Non questa.
Prego.
Non queste difficoltà che sta mandando adesso, perché non c'è niente da rafforzare qui.
Ma perché, scusami, perché? Guardiamo un attimo tutto, tra virgolette, il bene che è nato in Israele stesso, all'interno degli israeliani stessi, di quanto sono diventati più uniti, più forti uno con l'altro, quanto amore.
Devono pagare i bambini per
Sai,
questa
stiamo
nostra
parlando,
disunione?
un attimo, no, no, se vogliamo fare discussioni sterili, non ci sto. Io sto dicendo cosa è successo. Non il perché lo sa soltanto Dio e basta. Noi guardiamo una volta successa questa cosa qua. Non possiamo più decidere, no? È successa. La cosa positiva che è nata da questa cosa brutta, che cos'è? Che c'è tantissima unione che nella storia dell'ebraismo, nella storia di Israele, non c'è mai stata così tanta unione, fratellanza tra gli ebrei in Israele. E anche fuori, ma parliamo in Israele. Perciò non stiamo qui a dire ai bambini dovevano morire per. No, i bambini dovevano morire perché non lo sappiamo. Noi non siamo Dio, ma lo sappiamo. È successo, punto, virgola. Dal giorno dopo, grazie a Dio, perlomeno, gli ebrei si sono scossi così tanto che sono diventati veramente un corpo unico. Centinaia di donne che non accendevano candele Shabbat, ora lo fanno. Migliaia di chayalim, di soldati, chiedono di avere il tzitzit da mettere sotto la loro tunica, sotto la loro camicia. Non si può, è impossibile contare quanto le persone sono migliorate spiritualmente e si sono unite uno con l'altro, purtroppo dopo questi eventi. Guardiamo cosa è successo dopo, non prima. Prima lo sa Dio, però. Vedete, le persone stanno reagendo in un modo positivo. C'è tanto, tanto risveglio e tanto rinforzo verso Dio e tanta fratellanza. Guardiamo le cose positive, non guardiamo le cose negative. Se no non ne usciamo più. Allora rimaniamo ancora alla Shoah, anche quella, dove la mettiamo la Shoah? Allora è inutile che noi rimaniamo ancorati alle cose che succedono e stiamo lì a fare gli arrabbiati. Andiamo avanti. Quello che è successo lo sa Dio. Forse un giorno lo capiremo, forse no. Non sta a noi sempre a capire tutto. Sta a noi vedere, come qua dice l'articolo, come reagisci, come intraprendiamo questa prova. È tutto lì.
Beh, anch'io,
Prego.
diciamo, io ho ripreso a mettere i tefilim, come Rav Michi lo sa, dopo il 7 di ottobre. Però sì, sono d'accordo che i problemi e le difficoltà che ci possono capitare devono essere viste come una sfida, io la chiamo anche opportunità
Sì.
di crescita. Però, ecco, abbiamo tirato in ballo la Shoah, cioè vai a dire a uno che, a chi è stato ammazzato brutalmente, che questa era una sfida, un'opportunità. Ti capisco, Rav, però ci è difficile come umani,
Ma siamo
come ha
d'accordo?
detto Anna e Lina, non è facile
Non
nei
abbiamo
prossimi.
ancora superato la Shoah, e vediamo questo.
Saremmo disumani se non avessimo questi sentimenti. Saremmo veramente dei robot, dei disumani. Ovvio che i nostri sentimenti sono quello che sono, ovvio. Però, non dobbiamo star lì a piangerci addosso, dobbiamo andare avanti. Dobbiamo reagire a ogni situazione. Ripeto, nessuno sa il perché di ogni cosa, solo Dio lo sa. Perciò noi non possiamo dire perché è successo. Non lo sappiamo, è inutile. Lo sa Dio. Noi guardiamo cosa a noi sta da fare, come noi dobbiamo reagire. Noi dobbiamo reagire in un modo che la vita va avanti. La vita noi dobbiamo farla continuare, dobbiamo portare più luce, più aiutare queste persone, aiutare queste famiglie, che sia con i soldi, che sia con una telefonata. Siamo con te, mandare un piatto caldo, quello che sia, ma continuare. Ah, abbiamo questo, modo a volte che pensiamo che se noi ci arrabbiamo, che se noi soffriamo, che se noi allora questa nostra sofferenza, questa nostra rabbia aiuta la situazione. Non aiuta niente. Da una parte è naturale soffrire ed essere arrabbiati, ma perché dobbiamo bloccarci lì? Facciamo qualcosa di positivo per queste famiglie. A qualcuno non è mai venuto in mente di cercare il numero telefono di queste famiglie e fare una chiamata? Ciao, sono in Italia, sono un ebreo con tuo fratello, sono con te. Ogni giorno prego per tua figlia che torni a casa sana e salva. L'abbiamo fatto? No, perché è più difficile. È più facile fare gli arrabbiati. Capite? Io capisco tutto e tutti. Ripeto, siamo tutti nella stessa barca. Tutti stiamo soffrendo perché tutti siamo qui lontani in Italia. Anzi, più siamo lontani, più ci sentiamo che inermi, che non riusciamo a fare niente per i nostri fratelli. Però è inutile che rimaniamo qui a fare il broncio, a fare queste. No, facciamo qualcosa di buono. Allora, per favore, se qualcuno ha un numero di telefono, Lina, tu eri lì stasera, se... è qui Lina? Lina, sei ancora qua? Eccola qua, sì. Se per
Sì, ci
caso,
sono.
Lina, se per caso tu hai il numero di telefono, email, qualcosa di queste famiglie che stasera avete avuto questo incontro, cortesemente daccelo, così noi scriviamo un messaggio di, come si dice, di, mi sfugge la parola, che siamo con voi.
Affetto.
Questa è una cosa positiva.
Solidarietà, solidarietà.
Solidarietà, ecco, solidarietà, grazie. Allora,
Vigilanza.
questa è una cosa che dice, wow, in Italia ci sono degli ebrei che pensano a me.
Ma loro la sentono questa solidarietà, perché uno ha descritto, è stato a Roma prima di venire a Ginevra, ha sentito questa solidarietà molto forte, così come l'hanno sentita stasera. E qui non è questione di essere arrabbiati o di fare il broncio, Rav, non è questa la questione. È la questione che quando senti un padre che ti fa sentire l'ultima telefonata con la figlia che gli chiede di venire ad aiutarlo, era lì in quel party. Cioè, come può continuare a vivere un uomo con questo? Spero che la ritroveranno e spero che
Amen,
accogli Shalom,
amen.
ma è una prova
Nessuno dice che è
straziante.
facile, hai ragione, nessuno dice che è facile, che non capiti mai a nessuno, però dobbiamo reagire in un modo più forte ancora, più
Sì,
positivo.
reagiamo, li ospitiamo, facciamoci. Adesso vogliono smuovere un po' questa croce rossa che sono antiscemi come pas possible, che non fanno niente, che non chiedono, dove si è visto che non chiedono niente a proposito di. Ma erano comunque erano già affassim già all'epoca questi qua. Ma smuoviamo, ma trovo che è uno strazio per le famiglie, non è possibile.
Sai cosa? Noi per rafforzare queste famiglie, noi tutti ebrei del mondo, dobbiamo essere così forti che loro, vedendo noi, loro anche possono sentirsi un po' più sollevati, un po' più morale alto. Perché
L'hanno
se
detto.
loro vedono che tutti gli ebrei del mondo soffrono, piangono e stanno male, allora loro cosa devono dire?
L'hanno detto che si sentivano sostenuti, che si sentivano.
Vedi, vedi, non ho sentito da loro, però è ovvio che se noi dimostriamo la nostra forza, per loro è un sollievo. Per loro è un sollievo. Beh, scusami, quando una persona c'è una mitzvah, che non sia mai, Nichum Avelim, che quando una persona è in lutto, la prima settimana del lutto si va a casa della persona a visitarlo,
Consolare.
a consolarlo, ecco. Allora, se le persone, gli amici, i familiari vanno a casa e cominciano a piangere, allora piuttosto non venire. Ok, è normale magari che uno si metta a piangere, ma l'intento di andare a casa di una persona che è in lutto è di consolarlo, di fargli vedere il futuro, di dargli una buona parola, di incoraggiarlo. E lui prende da noi coraggio. Ma se noi andiamo lì e siamo più stracci di lui, capite che...
Hai ragione, solo che è
esatto.
una prova che va alum ever.
Sì, è una prova durissima questa. Nella storia forse non avevamo una prova così. Hai ragione, però dobbiamo andare avanti. Non possiamo dire perché, per come non sappiamo perché. dobbiamo andare avanti, dobbiamo rafforzarci sempre di più e dare messaggi di forza ai nostri fratelli che sono in Israele. C'è poco da fare. Non abbiamo scelta se non quella di andare avanti e rafforzarci di più. Non abbiamo altra scelta. Se no tutto il popolo cade giù in depressione, finita, facciamo il loro gioco. Loro ci fanno fuori anche senza arrivare in Italia o in Svizzera. Capisci? È per questo che noi dobbiamo essere più forti, più fede e andare avanti. Noi dobbiamo rafforzare loro che sono in Israele e non il contrario. E non il contrario. Ok, secondo articolo si chiama, ecco, vedi, Dio ci sta punendo e parla, come vedremo fra poco, della guerra in Israele, ma non di adesso, perché questo articolo è molto più vecchio, però cade a puntino con la nostra situazione, per quello che l'ho scelto di studiarlo. Domanda: ho la sensazione che Dio sia adirato con noi. Altrimenti, come si spiega che tutto ciò che sta accadendo in Israele, tutto ciò che sta accadendo in Israele, come lo spieghiamo? E lui dice: un rabbino mi ha detto che Dio tiene da parte tutti i peccati del popolo ebraico e che quando ne accumulano troppi, egli, Dio, si scatena la sua ira su di noi. Potete subito capire che questo rabbino che ha detto questa cosa ovviamente non è un rabbino Chabad, perché non è la nostra teoria questa. Questo tizio, questo signore che sta scrivendo questa domanda, dice: ma Dio è arrabbiato con noi? Beh, perché ho sentito un certo rabbino che diceva che dopo un po', che quando gli ebrei continuano a fare tanti peccati, Dio si scatena, si arrabbia con il popolo ebraico per i troppi peccati. Ok? La domanda lecita, vediamo la risposta. La risposta è la seguente. Chi la scrive? Vediamo un po'. Oh, Rav Zvi Freeman, un grande scrittore anche lui. Lui risponde a questa persona qua che fa questa domanda: non capisco la causa della sua, di Dio, ira. Il rabbino sta rispondendo: a volte penso che sia perché non abbiamo difeso... E fa parte ancora la domanda, non è la risposta, ancora la domanda. Non capisco la causa della sua ira. A volte penso che sia perché non abbiamo difeso abbastanza i nostri diritti, compreso il dono prezioso che è la terra di Israele. Oppure forse è a causa delle lotte interne, che dicevamo prima, e della mancanza di amore tra gli ebrei. Tu, Rabbi, cosa ne pensi? Ecco, la domanda finisce qua. Risposta. Secondo me, se la divinità significa un Dio irato, vuol dire arrabbiato, che sta lì a contare i peccati, che punisce i suoi figli, dice il rabbino, io voglio restarne fuori. Se questa è l'immagine di un Dio, io non voglio avere un Dio così. Bella, eh? Questa è la risposta del rabbino. Ripetiamo. Secondo me, se la divinità è un Dio che si arrabbia, che sta lì a contare i peccati, che punisce i suoi figli, io voglio restarne fuori. Mi dissocio da un Dio del genere. Eppure non è così. Non è così che Dio sta lì a contare e poi si scaglia. Infatti, in tutte le parole dei profeti e negli insegnamenti dei nostri saggi, il nostro Dio è un Dio compassionevole, che ama ogni persona, incluso il peggior peccatore. Dio lo ama come il suo figlio unico. Un Dio che vede il cuore, le sofferenze, le prove di ogni persona e capisce e giudica di conseguenza da quello che c'è nel cuore, non che guarda soltanto l'azione, ma guarda il cuore della persona, il perché la persona arriva a fare determinate scelte. Questo è quel Dio che guarda in totale le nostre azioni e non l'azione finale. Cioè Dio ti capisce, Dio guarda la tua storia, chi sei, perché arrivi a fare questo. Perciò dice un Dio che vede il cuore, le sofferenze, le prove di ogni persona e capisce e giudica di conseguenza, che sa bene cosa abbiamo sofferto, il fuoco, l'inferno, che abbiamo passato solamente perché siamo il suo popolo e non lo lasceremo mai a Dio. Perciò tutte le sofferenze che abbiamo passato è perché siamo ebrei, popolo di Hashem. Egli è il Dio che piange per ogni goccia di sangue versato e che fa miracoli che ci salvano ad ogni dove. Perciò, e forse questo è il peccato più grave del genere umano, che vogliamo vivere in pace con i nostri vicini, sopravvalutiamo il... prima di fare questo. Allora qua dice a questa signora, a questo signore che sta chiedendo, lui dice, se questo modo di come tu vuoi, mi stai... descrivendo Dio, io questo Dio non lo voglio. Io mi dissocio da questa forma di Dio che tu mi stai raccontando, che conta, che stai a guardare, ma fanno mai. Anzi, Dio è un Dio di amore, di compassione, un Dio che capisce, che non si ferma a guardare l'azione, ma guarda il perché la persona è arrivata a fare quell'azione e così via. Un Dio che ogni goccia di sangue che viene versato, lui piange, ne soffre e così via. Poi qua comincia e dice, è forse questo il peccato più grave del genere umano? Che vogliamo vivere in pace con i nostri vicini e sopravvalutiamo il loro potenziale di comportarsi come esseri umani decenti? E siamo stanchi della guerra? E che afferriamo qualsiasi appiglio pur di uscirne. E questo è il nostro sbaglio? Che crediamo in certe persone? Che siamo stanchi, vogliamo uscire dalla guerra? E dice, il Rav continua a rispondere, se tu avessi un figlio unico, spaventato e debole, gli daresti uno schiaffo in faccia e guarderesti come cade per terra? Tu hai un figlio che è debole e spaventato. Cosa fai? Per metterlo alla prova, per vedere come la sua reazione, gli dà una sberla e per vedere come cade per terra? Oppure lo tireresti su, lo aiuteresti a far crescere la sua fiducia in se stesso e il suo coraggio e diresti al mondo intero, questo è mio figlio, non osate mettergli le mani addosso. Parliamo di una persona umana, che c'è un figlio che sappiamo che è un po' debole, un po' chiuso, un po' introverso. Allora cosa fai? Lo picchi per vedere come reagisce? No, al contrario, lo difendi, gli dai fiducia interiore, lo riempi di belle parole, di amore, e davanti a tutti lo difendi, guai a chi tocca mio figlio, eccetera. Questo è quello che è una persona normale, fa con un figlio che è un po' debole, no? Il Rebbe di Lubavitch ci insegnò numerose volte che anziché cercare difetti nel nostro popolo e psicanalizzare Dio, dovremmo fare ciò che fece Mosè in situazioni analoghe. Cosa ha fatto Mosè? Ovvero tornare a Dio e dire perché hai fatto male a questo popolo. Quando Mosè, nella parasha di Shemot, no? Nel libro di Shemot, comincia che lui arriva e poi a causa di Mosè peggiora la situazione, no? La schiavitù diventa più dura. Mosè cosa fa? Mosè si lamenta con Dio, alza la voce a Dio e dice: perché hai fatto male a questo popolo? Perché mi hai causato di peggiorare la situazione? Perché non li hai liberati? Perché permetti al tuo santo nome di essere dissacrato e disonorato nel mondo? Per quanto ancora potranno andare avanti le cose in questo modo? Tutte domande che Mosè ha fatto 3.000 anni fa, che ci facciamo oggi noi, uguali. Perché Dio permette tutto ciò? Perché? Oh. Perciò qua il Rebbe dice: non guardare i difetti del popolo ebraico, non cercare di psicanalizzare Dio, cosa fa, cosa non fa, piuttosto devi parlare con Dio, intercedere per chi sta soffrendo e dire: Dio, perché fai questo? Che questo è anche un modo di parlare, di connettersi con Dio. La domanda perché fai questo di per sé è una preghiera, di per sé è un approccio a Dio. Va avanti, dice: sinceramente, è questo lo scopo del popolo ebraico nel pianeta Terra, ovvero di incanalare la forza vitale dall'alto, come un contadino ara il suo campo e scava depressioni per ricevere la pioggia che cade dall'alto. Bisogna appunto preparare il terreno per la pioggia che scenda. Il male non scende dal cielo, disse il profeta Geremia. Non c'è male che viene dal cielo. Tutto ciò che Dio desidera è solo bene. Magari non sempre un bene che subito è rivelato come tale, ma molte volte il bene è molto nascosto, certo, ma alla fine la volontà di Dio è soltanto bene. È solo che senza il nostro intervento il flusso dall'alto è troppo potente e sopraffà il nostro mondo, come un temporale in un campo non arato. Se c'è un campo che non è arato e viene un temporale, allora l'acqua non riesce più tanto a penetrare nel campo, perché non è ancora arato, ma potrà creare una sorta di distruzione. Perciò egli aspetta le nostre preghiere per dirigere quel flusso di vita verso il bene. Allora, acqua è bene, pioggia è benedizione. Però la pioggia, se scende tanta pioggia in un campo che non è arato, quel campo può essere distrutto, giusto? Perché non è arato, non è pronto a ricevere tutta quest'acqua. Però acqua è benedizione, no? Acqua è, pioggia è benedizione. Ogni giorno le preghiere che chiediamo a Dio, mandaci la pioggia, è la più grande benedizione che possiamo avere, questa. Però, dice qua, però, egli aspetta le nostre preghiere per dirigere quel flusso di vita verso il bene. Anche la pioggia, che è una più grande benedizione, la pioggia può essere anche la più grande maledizione. Perché se ne scende troppa e il campo non è pronto, allora può fare esattamente l'opposto. Se pioggia, come succede molte volte che magari in estate magari vengono delle ingrandinate, poco prima di prendere l'uva e i cedri, cosa fa? Distruggono la pioggia che è benedizione, distrugge, capite? Perciò ogni cosa c'ha il suo modo, anche la cosa migliore può essere distruttiva. Allora, cosa dice qua? Dice che noi umani, questa vitalità che Dio manda, questa pioggia, siamo noi che dobbiamo essere capaci di come incanalarla, di come prendere la bontà senza la parte distruttiva. Dio dà, ma noi dobbiamo dosare, dobbiamo fare in modo che questa cosa sia veramente benevola e non distruttiva. Perciò Dio aspetta le nostre preghiere per dirigere quel flusso di vita verso il bene. Perciò noi diventiamo come dei soci di Dio in ogni cosa che lui fa. Il popolo ebraico, incluso te, sta scrivendo questo Signore, e in particolar modo quelli che vivono in terra di Israele, sono un popolo incredibile, ognuno di loro. Sono fiero di essere loro fratello. Se commettono un errore ogni tanto, o se si comportano in modo non perfettamente consono e fedele alla Torah, ciò è solo perché Dio ha trattenuto la sua bontà da loro per troppo tempo. Questo rabbino dice: io capisco il popolo ebraico, li amo, e se qualche volta noi facciamo dei peccati è perché Dio per troppo tempo si è nascosto, non ha trattenuto la sua bontà, non si rivela. E questo atteggiamento che ci porterà alla redenzione. Dice: non guardare l'ebreo che pecca e basta. Vai all'origine, cerca di capire perché questo ebreo sta peccando. Perché forse lui non vede Dio da tanto tempo, non riceve un feedback da Dio da tanto tempo, non riceve amore, segnali da Dio. E allora possiamo capire perché una persona si allontana. È vero, ci sono alcuni rabbini che parlano effettivamente di ira di Dio. Essi credono di poter aiutare il popolo ebraico a migliorare, evidenziando i difetti degli ebrei e spaventandoli, anche involontariamente, come ammonimenti di punizione divine, come facevano i profeti. Ci sono veramente degli ebrei, dei rabbini che usano queste tecniche di voler spaventare, di dire parole molto pesanti per risvegliare gli ebrei? Il Rebbe parlò esplicitamente di questo atteggiamento e disse che c'era un profeta chiamato Isaia che amava ogni ebreo. Isaia, no? Perché se sei un profeta devi necessariamente amare ogni ebreo. Allora, chi un pochettino ormai qua conosce la filosofia del Rebbe, la filosofia di Lubavitch, sa che non è per niente il nostro modo di fare, di come questi rabbini che vogliono spaventare dicendo che Dio si arrabbia su di te se fai troppi peccati. Eppure, allora qua il Rebbe dice: Isaia, che era un profeta, amava tutti gli ebrei, perché un profeta deve amare tutti gli ebrei. Eppure, fate attenzione, quando Dio disse a Isaia di profetizzare, Isaia rispose: come posso? Vivo tra un popolo di labbra impure, di persone che hanno le labbra impure. Parla degli ebrei. Ed egli, Isaia, fu punito per questo. Venne mandato un angelo con carboni ardenti da mettere sulle sue labbra perché aveva insultato il popolo di Dio. Isaia, che tanto amava gli ebrei, ha una volta detto un qualcosa, quello che abbiamo appena sentito. E Dio si è arrabbiato con Isaia perché parlava male dei suoi figli. Parliamo di un profeta, non di un rabbino che cerca di indovinare le intenzioni di Dio, che dice: ah, Dio ti punirà. Qua parliamo di un profeta vero e proprio. E di un profeta che amava il suo popolo, che stava semplicemente dicendo la verità per spiegare la sua situazione senza ulteriori scopi. Inoltre, egli era stato dato, ad egli è stato dato il compito di rimproverare il suo popolo. Perciò Dio ha detto a Isaia: vai a rimproverare il popolo. Perciò qua il Rebbe sta dicendo in un modo, non so se avete visto l'eleganza, la finezza della risposta del Rebbe: Isaia era un profeta, Dio l'aveva incaricato di dire una profezia e lui non voleva fare, e ha detto un qualcosa di negativo sugli ebrei, e lì Dio si è arrabbiato con lui. Come ti permetti a parlare male degli ebrei? E ripeto, lui era un profeta che Dio gli dava la forza di profetizzare, e non un rabbino che cerca di indovinare la volontà e i pensieri di Dio. Perciò qua Rebbe sta dicendo: il profeta è stato punito da Dio perché ha detto una parola storta sugli ebrei. Qua parliamo di rabbini, non di profeti, che si prendono così dice, la responsabilità di dire in nome di Dio che Dio conta i tuoi peccati e poi si scatena su di te. Ma neanche un profeta ha mai detto cose del genere. che un profeta è più alto di un rabbino, no? Tuttavia, se c'è una cosa che Dio disprezza, è coloro che parlano male dei suoi figli. Dio non accetta questo. Ma anche quando un ebreo parla male di un altro ebreo, anzi, peggio ancora, Dio si arrabbia. L'abbiamo visto anche con Isaia, si è arrabbiato. Dio non gli piace quando qualcuno viene a dir male dei suoi figli. E se c'è una cosa che ama, è proprio quando ci vogliamo bene e ci lodiamo l'un l'altro. Questo è quello che Dio ama. Per quanto riguarda, siamo alla fine, per quanto riguarda il motivo per cui tutto questo caos stia accadendo ora, ti dirò ciò che disse Rav Yosef Yitzchak, il sesto rebbe, rebbe precedente, riguardo la Shoah. E disse così: non ho la minima motivazione di cercare scusanti per Dio. Non sono qua per trovare scusanti del perché Dio ha fatto quello che ha fatto. Nemmeno io preferisco invece usare il mio nemmeno io preferisco invece usare il mio tempo cercando scuse per il suo popolo. Vuol dire questo modo di come difendere il popolo ebraico. Io non voglio trovare scusanti per quello che Dio ha fatto durante la Shoah. Preferisco invece usare il mio tempo cercando scuse per il suo popolo, di trovare di come scusare il popolo, di come dire che un popolo non meritava, di come dire che in verità siamo un popolo buono.
Quali sarebbero queste scuse del popolo? Sono stati massacrati in 6 milioni.
Non hai capito. Preferisco invece usare il mio tempo cercando scuse per il suo popolo. Non di trovare di come attaccarli, di come infangarli, di come incolpevolizzarli. Contrario. Preferisco invece usare il mio tempo, dice il rabbio precedente, cercando come scusare il popolo ebraico, le scusanti, e di non dire che hanno meritato di morire. Stiamo parlando della stessa cosa, Samuele. Ok, e qua finisce. Perciò, l'articolo era lungo, cerchiamo un attimo, please, tutti insieme, aiutatemi a riassumerlo. Dio ci sta ponendo, la domanda è, ci sono tanti rabbini che mi dicono che Dio si arrabbia con noi quando facciamo troppi peccati. La risposta è, se questo è il Dio, il rabbino dice, io non voglio avere a che fare con... Non è questo il Dio che io conosco. Un Dio che sta lì a cercare, che c'è la calcolatrice, che calcola i peccati per fartela pagare. Questo non è Dio. Dio è un Dio di amore. Dio è un Dio di compassione, di perdono. Dio è un Dio che... non guarda i peccati, ma vuole che le persone migliorino e cerca di aiutare le persone. Poi abbiamo detto che Dio gli piace il caso di Mosè. Quando Mosè ha visto che la situazione degli ebrei stava peggiorando, Mosè cosa ha fatto? Si è lamentato con Dio per dire perché fai del male al popolo ebraico, anziché dire sì, hai ragione. Anzi, tu Dio non hai visto che ha fatto questo e quest'altro? No, è inutile che non dobbiamo stare qua a aggiungere di parlare male al popolo ebraico. Noi dobbiamo difenderci l'un l'altro. È vero che abbiamo le colpe, certo, tutti abbiamo degli sbagli, tutti abbiamo delle colpe, ma a Dio non piace quando qualcuno viene a dare delle colpe. È molto facile dare delle colpe, anche a se stessi. No, Dio dice: a me piace come fa Mosè. Quando si alza, sbatte il pugno e dice: Dio, perché hai fatto questo? Questo è quello che Dio vuole sentire. Oggi, un lato pratico, mondo pratico, noi non dobbiamo dire: ah, gli israeliani se la sono meritati perché non so perché. Perché prima si odiavano l'un l'altro, e allora vedi questo che Dio, quando vede che gli ebrei si odiano, allora Dio scaraventa l'odio. Non l'ho mai sentito da nessuno, mi viene adesso in mente. Non penso che qualcuno l'abbia detto. Oppure chiedete per i sei, ah sì, questo sì l'hanno detto, sì, questo l'ho sentita, per i 6 milioni, no? Ah certo, erano peccatori per quello che Dio li ha uccisi. Mamma mia, questa è una cosa che bisogna sciacquarsi la bocca prima di parlare della Shoah e di dire sentenze. Ma chi sei tu, umano, per dire ah sì, Dio l'ha fatto perché loro erano peccatori? Ma dove siamo finiti? Purtroppo ci sono delle persone che sono un po' così. Rabbini ci sono, che parlano in questo modo qua. Purtroppo ci sono ancora rabbini del genere, cosa dobbiamo fare? Fa parte del gioco. E qua dicerebbe, non è questo il modo. A Dio non piace quando qualcuno parla male dei suoi figli. A Dio piace quando qualcuno difende i suoi figli. Quando qualcuno trova il lato positivo dei suoi figli. Questo è quello che Dio vuole. Perciò oggi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rafforzarci l'un l'altro di non trovare cose negative l'un l'altro, ma al contrario. Dobbiamo essere capaci di vedere soltanto le cose belle che una persona fa e esaltarle. E dire ad alta voce, guarda, guarda che bravi. Guarda che brava questa donna qua. Non ha mai acceso candela in vita sua, di Shabbat, in vita sua, in Israele. Sapete cosa vuol dire in Israele? Ci sono centinaia, migliaia di donne che non hanno mai acceso una volta in vita loro candela di Shabbat. Fa molto strano, in Israele. Ma nessuno ne sta condannando, al contrario. Noi stiamo dicendo, wow, guarda che brave queste donne che per una vita intera non hanno acceso le candele di Shabbat e adesso si sentono che la loro accensione di candele di Shabbat è importante. Io personalmente un mese fa ho avuto una telefonata da una signora israeliana che abita ormai da anni a Salerno, dove non c'è neanche un ebreo, se non lei forse. Lei è sposata con un non ebreo, perciò potete capire che lei tutta la vita non è una donna osservante. Oh, mi ha chiamato un mesetto fa, mi dice per favore mi puoi dire l'orario di Shabbat, era venerdì. Io da oggi voglio cominciare a accendere le candele di Shabbat per la situazione in Israele. A Salerno. Ecco, quando tu vedi una cosa del genere, dici wow, guarda che donna di valore, non è abituata a farlo, si è sposata con un non ebreo, probabilmente tutta la sua vita i suoi genitori non hanno mai educata a fare queste cose. Eppure lei oggi si sveglia all'età di una quarantina di anni, si sveglia e dice io mi sento che posso aiutare i miei fratelli in Israele accendendo le candele, tanto di cappello, meraviglioso. E come lei centinaia di donne in Israele che hanno fatto questo, centinaia di persone che mettono tefilin dal mese scorso, che mettono tzitzit, c'è un risveglio incredibile. Questo è quello che Dio vuole vedere. Dio non vuole sentirsi, ah bravi, si svegliano adesso a fare le belle mitzvot. Dove erano prima? Possiamo dirlo, no? Invece, assolutamente non possiamo dirlo. Potremmo dirlo. Invece no. Noi dobbiamo dire bravi, bravi, peccato che abbiamo dovuto beccare delle sberle, però grazie a Dio, almeno possiamo dire che loro l'hanno usufruite e era stato per loro un trampolino positivo. Questo è che dobbiamo vedere soltanto positivo e non andare a cercare di dire una parola sbagliata. È molto facile dire una parola sbagliata sul prossimo, molto facile. Più difficile è trovare una parola positiva. E poi abbiamo detto di Isaia, che Isaia una volta ha detto una minima cosa sul popolo ebraico e Dio si è arrabbiato con lui e gli ha fatto mettere il carbone ardente sulla bocca. E questo è il punto. Dio ci sta punendo? Io non penso che Dio ci sta punendo. Dio ci sta spronando? Assolutamente sì. È facile? Assolutamente no. È difficile? Moltissimo. Questa è la vita. Non possiamo soltanto dire Dio ci deve mandare soltanto belle cose, soltanto facilità. No, non fa parte del contratto. Quando Dio ha creato il mondo, nel contratto non c'era scritto vi darò una vita sempre facile, liscia, serena. No. Fa parte del dalla vita, fa parte del mondo. Ma come dicevamo prima, la prova dove comincia? Prima ancora della prova, di come io intraprendo, di come io vivo questa prova che Dio mi sta dando. Questo è sorpassare la prova. Questo è sorpassare la prova. È facilissimo dire, ma dov'era Dio? Dov'era Dio durante la Seconda Guerra Mondiale? Perché ha permesso quello che ha permesso? Dov'era Dio il 7 ottobre? Dov'era? Era in vacanza? Troppo facile. Dio era lì, era presente. Perché? Boh. Guai a chi si permette di dare una sentenza, di dire perché Dio fa certe cose. Guai, chi siamo noi? Neanche un profeta può farlo, figurati un umano. Un umano non profeta. Così è. Facciamoci una ragione, Dio sa quello che fa. Cerchiamo di prendere un insegnamento positivo da quello che è successo. Basta. Tutto lì.
Io non so che cosa, non parlo di Dio, cosa ha fatto, perché, per come. Io parlo che purtroppo qui c'è un prima, durante e dopo. Il prima lo sappiamo, il durante lo stiamo vivendo, e il dopo sarà come succede in tutti gli anni, tutto il mondo è successo così nei secoli, e quando c'è la crisi tutti sono contenti, oh, facciamo, facciamo. Poi finita la crisi, ognuno ritorna a fare quello che vuole.
Oh, bravo,
Allora,
bravo. Questo non deve succedere.
però purtroppo è già successo dalla Shoah ad oggi, è già successo 1 miliardo di volte.
Ok, però questa
Se
volta.
Dio vuole male alla gente che parla male degli ebrei, dovrebbe orientare 3/4 del mondo, perché parlano tutti male, o quasi. Quindi io non voglio dire, può darsi che lo faccia domani o dopodomani, per carità, però io non volendo mettere di mezzo Dio, parlo da essere umano. Qui ci troviamo di fronte a una situazione difficile, come hai detto tu, che non è difficile adesso, andrà avanti a essere difficile. Perché noi abbiamo dei giovani, tutti i giovani sono lì. Io ho parlato con un mio conoscente che è ben graduato in Israele, e mi dice, sai, non è una guerra come un'altra. Le altre guerre le avevamo in testa. Qui è andare a combattere con dei barbari, con gente che non sa neanche che cosa, cioè, ha il piacere di uccidere. Noi
Sì,
no.
sì,
Noi
sì.
andiamo a portare l'acqua ai bambini, ai palestinesi,
Che?
portiamo la benzina all'ospedale. Però queste cose non le dice nessuno. Perché io oggi, quando ero a questa riunione, che sentivo veramente il dolore nelle parole di questi parenti degli ostaggi, mi sono domandato, già una forza come loro, io non so come si possa riuscire a gestire, a seguire una cosa del genere. Ma a prescindere da questo, voglio dire, hanno ancora dei figli, dei fratelli che stanno andando al fronte e non sanno se domani li rivedranno. E da uomo, da essere umano sulla terra, mi manca il fiato.
Allora, prendi fiato e da domani, se non da stasera, io voglio aiutare tutta questa situazione qua, dall'orabili tu, dici, io farò questa cosa qua per aiutare loro. Che sia mezz'ora di meditazione al giorno, che sia mezz'ora di parlare bene di loro, che sia chiamarli, trovare il numero, chiamarli o mandarli, quello che sia, decidi tu cosa. Ma dobbiamo trasformare questi meccanismi in meccanismi positivi, perché fa bene a noi e fa bene a loro. Invece il contrario ci rogora da dentro e non aiuta a niente. Io capisco benissimo il cuore rotto di tutti, ma non serve a niente, non serve a niente. Dobbiamo aiutarli in un modo attivo, in un modo positivo.
Io vorrei
Noi
dire
non siamo, noi non possiamo prendere le armi e andare lì al fronte a aiutarli, non siamo capaci. Anzi, noi li aiutiamo non andando, ok? Io e te, Samuele. Siamo lì, facciamo soltanto dei danni.
Ah, la guerra del Kippur, la gente andava e aiutava anche in altri modi.
Appunto, quello che dico, ognuno
oggi invece modo... l'ebreo è di si dissocia un po'. Prega,
no,
basta.
No, oggi si può andare anche a cogliere i frutti, se vuoi andare, Samuele, può andare
sono
a cogliere i
tanti
frutti nei
modi,
kibbutz,
sì.
Ma hanno bisogno di gente.
Sono tanti modi
io
di come
volevo
aiutarli. Sì. Prego, Lina.
Io mi permetto vorrei parlare piuttosto di quello che hai detto prima, che adesso c'è una grande Chazara, che le donne accendono più candele, questa donna di Salerno che ti telefona, che vuole gli orari, e tutte queste frasciotralà, insomma tutta...
Sì.
Allora è vero che c'è tutta questa, fra virgolette, Chazara, questo ritorno,
Meglio, sì.
però forse è un po', non è questione di provocare o qualcosa, io ti dico quello che io risento, che forse non è, e forse più filosoficamente parlando, non so cosa, la gente abbiamo per la prima volta paura per la nostra sopravvivenza, della nostra identità come ebrei. Con tutto quello che succede anche qui a Ginevra, dei tag sui muri, insomma, dappertutto. E il fatto di riavvicinarsi e di avere degli atti, delle azioni, no? Che più prosh, più vicine alla religione, ci danno una certa sicurezza di appartenenza, di
Ok.
Kilo, kulanu am echad, kulanu yachad, tutti insieme, tutto. Non è forzatamente, scusami Rave, ma quello che penso, non penso che tutti quelli che lo fanno lo facciano decidono che pitom fanno chazara b'tshuva. Io non penso, molti sì, ma molti lo fanno anche pura una identificazione al popolo ebraico. E l'identificazione passa attraverso la preghiera, passa attraverso la signora di Salerno che vuole accendere le sue candele, ma non vuol dire che un domani comincerà a mangiare kasher. Per il
Allora,
momento
prima
abbiamo paura e allora ci aggrappiamo a questo.
benvenga, benvenga, come abbiamo appena studiato, Dio vuole che noi parliamo bene l'uno dell'altro. Benvenga ogni azione, anche se c'è qualcuno, come tu dici, che l'ha fatto, benvenga. L'importante è l'azione. Scusami, se io vado a dare un panino a un povero per strada, no? Il mio sentimento verso questo povero per strada cambia qualcosa a lui? Metti conto, io vado da lui, lo odio, ma gli do un panino. A lui fa qualcosa, gli interessa qualcosa che io lo odio meno. A lui interessa che gli ho dato un panino, gli ho salvato la vita. Perciò, e questo è il punto. L'azione buona è quella che conta. Il sentimento è importante. Però se io metto i tefilin ogni giorno, senza sentimento, i miei tefilin vale? Certo che vale, ho messo i tefilin. Certo, se lo metto con un sentimento vale di più, è più bello, certo. Come dare un panino a un povero, se vado da lui e gli faccio un sorriso e gli dico due parole di conforto e gli do un panino, certo che lui è più contento, no? Però se gliele do senza parole di conforto, lui è contento lo stesso perché mangia. Perciò benvenga qualsiasi buona azione. Nessuno di noi può sapere un domani cosa succederà, perché lo fai oggi, lo fai domani, lo fai dopodomani in un modo meccanico, in un modo per identificarsi, come tu dici, eccetera. Poi dopo diventa una cosa che fa parte di te e non puoi più farne a meno. Non possiamo mai giudicare una persona che fa una buona azione. Molte persone fanno buone azioni, magari senza sentimento, senza coinvolgimento, senza buona kavanah finale, eccetera. Ci sta. L'importante è la buona azione. Poi queste persone pian piano lo fanno con convinzione, lo fanno con cuore. Perciò benvenga, benvenga, benvenga.
Posso dire?
Prego.
Allora, no, stiamo dicendo perché Hashem non è intervenuto, eccetera. Ma quanta responsabilità abbiamo pure noi, no? Libero arbitrio, anche che ci siamo comportati e ci comportiamo con senso di poca responsabilità, pure noi, no? Quindi ieri, per esempio, seguendo una lezione di Rav Carucci che si rifaceva a Morality di Rav Sachs, diceva appunto, ed è stato molto interessante, ha citato pure la parasha appunto dove avevamo appunto Sodoma e Gomorra, tutta questa storia terribile, no? Ha fatto dei letti pure lui con la Shoah, perché diceva una cosa veramente, cioè mi ha colpito molto, dobbiamo sostituire alla cultura della tragedia dove siamo stati vittime della Shoah, ha citato pure Frankl, una cultura della speranza. I Hayalim questo stanno facendo, sono attori, non vittime. Basta con questa storia degli ebrei vittime, cioè questi nostri ragazzi, questi nostri figli stanno dimostrando un coraggio, una
protagonisti forza. E non vittime, sì.
Sì, attori. E poi, comunque, visto che diciamo sempre a Colletova, Shem fa sempre per il bene, e nessun ebreo è solo per sé, mai, e quindi il sostegno che possiamo dare è avere proprio questo coraggio di lottare, perché se noi lottiamo dentro di noi, dentro, oltre che fuori, con le azioni, con la tzedakà, la partecipazione, gente che va lì, cucina, fa, questo è il nostro modo per salvarci, per dimostrare che veramente Am Israel è forte, è grande.
Grazie Mara. Ottimo, grazie, grazie. Hai reso l'idea in pieno.
Questo ci vuole tanta, tanta emunà.
Sì, sì, sì.
La prova che tu hai detto, no?
Esatto.
Lui va lì e ti gli dice, guarda, dammi sto figlio, l'unico che c'hai. Lui poteva protestare, poteva dire, no, allora accettiamo, capisco che è terribile, è terribile. E poi, se mi permetti una piccola cosa personale, molto personale. Io ho vissuto anni terribili, una malattia di mio marito, e ci parlavo con Hashem, mi dicevo, ma perché, ma per come, e mo basta, 20 interventi, e sembravo pazza, un minuto pregavo, un minuto dicevo, ma com'è possibile, e non capivo perché questa prova che ricontinuava e ricominciava, impazzita, e ho capito dopo, e veramente ho pensato, no, io non ce la farò mai, o mi butto a Tevere o mi rinchiudono, non lo so. E invece, grazie a Dio, ce l'ho fatta, e sono passati 10 anni e io sono un'altra persona.
Baruch Hashem, Baruch Hashem. Grazie per averci condiviso la tua storia. Grazie.
Vorrei dire una cosa.
Prego.
Allora, tanto per cominciare, c'è Mitraim, che il faraone faceva il bagno dei bambini ebrei la mattina e la sera, quando non c'era, 100-150.
50
la mattina. E come aveva la Zarat, tradotto con lebbra, ma in realtà non è altra malattia, faceva appunto il bagno nel sangue dei bambini ebrei. E poi venivano massacrati durante la costruzione di Ramses, Pitome Ramses, un sacco, in maniera proprio nazista. E andiamo avanti con Nabucodonosor, quando c'è prima un galut, il galut dei persiani, il galut di Yavan, della Grecia, il Gerush Sefarad, dove con l'inquisizione venivano massacrati, a meno che non diventassero marrani e si convertissero forzatamente. Arriviamo ai pogrom in tutta l'Europa e alla Shoah che c'è stata, dove i nazisti non si comportavano molto diversamente di quelli che di quello che hanno fatto il 7 ottobre adesso, Simchat Torah in Eretz Israel. Quindi non è che le cose non siano successe, però dopo Mitzrayim abbiamo avuto siamo passati Yam Suf, e lo leggiamo tutte le mattine, la Shirat Hayam, tutte le mattine leggiamo la Shirat Hayam. E poi abbiamo preso ma tanto Ra, poi vabbè, è successo Egel Zav, e quello è un altro discorso. Però c'è stato. Dopo il Gerush Sefarad ci siamo sparsi per tutto il Mediterraneo e abbiamo portato la nostra luce sul Mediterraneo.
Parla in italiano, per favore, di parole in italiano.
Gerush Sefarad, allora,
la cacciata dalla Spagna.
La cacciata dalla Spagna. Dopo la siamo sparsi tutto il Mediterraneo, abbiamo portato la nostra luce in tutto il Mediterraneo, l'ebraismo sefardita sappiamo quanto sia ricco e bello. Per parlare poi del dopo la Shoah, che sappiamo è nato Medinat Israel, che è un inizio di Geulah, come diciamo sempre nel Tefilot, appunto Reshit Reshit Geulah, per cui tutte queste cose sono successe terribili, già barbare, terrificanti, ma poi hanno portato dopo a qualche cosa di importante. Come sappiamo dallo studio della Pnimiuta Torah, cioè dall'interiorità della Torah, abbiamo due filoni, il filone del bene e del male. Se riusciamo ad astarsi dalle emozioni, come dicevi tu prima, abbiamo che Caino era figlio del Nahash. Adesso stiamo leggendo Parashat Toledot, Nahash è il serpente. E adesso abbiamo che nasce Yaakov e Esav c'ha sulla coscia stampato il Nahash, il serpente. E il faraone aveva il serpente sopra la fronte. E così continua. Quindi sono due linee, se riusciamo ad astrarci dalle emozioni, due linee, il bene e il male, che stanno andando avanti e che stiamo arrivando adesso appunto ai giorni della Geulah, e il male sta diventando molto forte, ma c'è una differenza tra Sodoma e Gomorra. E quando Sodoma e Gomorra e la generazione del diluvio di Noè, del Enosh, erano tutte cattive, adesso c'è ancora, nel mondo c'è molto bene anche, non c'è tanto, c'è molto male, perché il male sta facendo l'ultimo colpo di coda, perché sta perdendo, ma c'è tanto bene, c'è volontariato fra ebrei e non ebrei, c'è gente che va in casa di riposo in silenzio, magari stanca, con situazioni familiari difficilissime, va ad imboccare gli Alzheimer senza dire niente, sta lì un'ora, imbocca gli Alzheimer e poi se ne va a casa. E volontariato dappertutto, Teleton, aiuta di qua, ricerca sul cancro, ricerca sulla leucemia, c'è dappertutto del bene, dappertutto, ebrei e non ebrei, che ai tempi di Mabul, Enosh, Sodoma e Gomorra non c'era, era tutto. Anche Abramo ha cercato di dire: se ci sono 10 Reshaim, distruggerai Sodoma e Gomorra. Non c'erano. Adesso invece ci sono, non 10 Reshaim, 10 Tzadikim, scusatemi. Per cui adesso c'è il bene, solo che il male ha paura e sta facendo quello. E grazie. La Geulah arriva e arriverà a Mashiach.
Amen, amen, amen. Grazie, grazie, dottor, grazie, grazie. Siamo quasi due ore che siamo qua in linea. Dottor Messina, riesce a farci qualcosa veloce, veloce, prima che mi cada anche il cellulare che mi si sta spegnendo?
Non ho capito, scusi.
Cercavamo un suo intervento oggi silenzioso, ma brevissimo, perché mi si sta chiudendo la linea telefonica.
Ma la lezione è accettare solo gli insegnamenti positivi, mi sono segnato qua, e trasformare tutto in meccanismi positivi. Cioè, secondo l'insegnamento non solo di Chachamim, ma anche del Re, Benzamim, mi sono dicendo qua, quello che conta è l'azione, se c'è poi anche l'intenzione, tanto di guadagnato, ma è l'azione che conta. L'insegnamento è questo, certo il momento è quello che è, siamo tutti addolorati, abbiamo capito che insomma ci sono dei rischi, eccetera, però bisogna vedere il bene, non il male, insomma. Fiammifero acceso in una stanza buia basta per accendere la luce, insomma.
Sì. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo rapportarci tutti quanti, prendere soltanto un buono spunto e dire andiamo avanti.
E andiamo avanti positivamente, con pensieri positivi.
E siamo noi che facciamo la storia, non la storia che fa.
Non storia che
fanno, noi che facciamo la storia. Ok, grazie a tutti.
Giustamente l'amico Rotas, abbiamo portato la luce in tutto il Mediterraneo e continueremo a portarla, insomma.
Amen, amen, amen. Nel mondo intero. Anzi, from the river to the sea. porteremo la nostra luce. Ok, buona serata a tutti.
Grazie, come stiamo tutti?